Che cosa pensano i giovani della sostenibilità? Cosa farebbero se fossero un'azienda? Glielo abbiamo chiesto nel corso di un progetto che si chiama Digitale per la Sostenibilità e che abbiamo fatto con Microsoft Italia, presentato a Cernobbio la settimana scorsa, perché volevamo avere la prospettiva appunto dei giovani. Abbiamo piazzato una challenge nelle principali università italiane, abbiamo ricevuto delle proposte, tutte molto interessanti, pratiche, originali. Una doveva vincere, l'abbiamo selezionata e oggi i quattro componenti del gruppo vincitore ce la raccontano insieme all'advisor scientifico di tutto il progetto, che è la professoressa Patrizia Lombardi del Politecnico di Torino, e alla mia collega Giorgia Lano dell'Innotech Hub, che ha coordinato l'iniziativa. Buongiorno a tutti, oggi abbiamo un episodio di Innotech Cast che parla di un progetto nostro, cioè di The European House Ambrosetti, e parla di un progetto che abbiamo fatto con Microsoft Italia che vede il coinvolgimento anche di gruppi di giovani universitari. Adesso il perché li abbiamo coinvolti ce lo facciamo spiegare dalla persona che è stata l'advisor scientifico del progetto e che è la professoressa Patrizia Lombardi, che è prorettore del Politecnico di Torino. Lei è un urbanista di formazione ed è, se non sbaglio, professoressa, mi corregga lei, professore di valutazione economica dei progetti.
Grazie, sì, sono professore di valutazione economica dei progetti e questo è stato un progetto veramente interessante. Abbiamo voluto indagare la sinergia che esiste tra la digitalizzazione e lo sviluppo sostenibile, in particolare qual è il contributo che la trasformazione digitale, specialmente per le aziende, può portare a livello di accelerazione della transizione ecologica per il nostro paese, considerando che diciamo la pandemia ha sicuramente reso più urgente questa necessità di trasformazione a tutti i livelli e considerando che quest'anno abbiamo un anno importantissimo per la presidenza italiana del G20, che è tutta puntata sul tema dello sviluppo sostenibile, e anche perché abbiamo la revisione di quelli che sono i target dell'Agenda 2030, in particolare dell'accordo di Parigi con COP26 a Glasgow, e quindi insomma siamo assolutamente nella necessità di questo approfondimento, un approfondimento quantitativo realizzato attraverso una metodologia articolata con survey alle imprese, 212 imprese, con analisi di impatto quantitativo, incontri riservati. Ma l'innovazione, come dicevi appunto, è proprio stata anche nel coinvolgimento dei giovani, dei nostri studenti e studentesse delle università che a un certo punto si sono immedesimati manager di aziende, cosa l'azienda può fare per questa trasformazione e in particolare qual è il progetto sul quale si può puntare. Quindi complimenti ai vincitori, sono stati 16 gli studenti coinvolti e il gruppo che ci ha convinto di più è presente con noi con un progetto molto interessante sui borghi. Il 60% della nostra territorio italiano è fatto di piccoli borghi, abbiamo bisogno di rendere più inclusivi questi territori e la popolazione nello stesso tempo anche la produttività di questi territori.
Grazie professoressa. Sì, in effetti noi parlando di sostenibilità parliamo di sostenibilità ambientale ma anche economica e sociale, quindi ci interessava, come suo suggerimento tra l'altro, di avere la prospettiva dei molto giovani ai quali io non appartengo più e quindi abbiamo chiesto aiuto. Tra gli altri abbiamo chiesto aiuto alla mia collega Giorgia Lano, ciao Giorgia, che è qui con me, adesso cerchiamo di fare in modo che non rimbombino troppo le nostre voci, alla quale chiedo di introdurci il progetto che abbiamo fatto con i giovani, cioè come li abbiamo inclusi e come abbiamo valutato i progetti, poi ce lo facciamo raccontare da loro. Vai Giorgia.
Sì Andrea, ciao, buongiorno, grazie di avermi ospitata in questa tua casa virtuale che oggi è particolarmente affollata di voci e di ospiti. La voce che mi piacerebbe introdurre adesso è quella di quattro esponenti della Next Generation che abbiamo chiamato in causa appunto con un gioco di ruolo della durata di circa 10 giorni, e in questo gioco la regola unica era immaginare di essere management di una giovane azienda, giovane nell'anima diciamo nella visione, e ideare e raccontarci un business model che fosse in grado o di ridurre l'impatto dell'attività dell'azienda stessa oppure di offrire soluzioni, prodotti sostenibili appunto in grado di accelerare lo sviluppo sostenibile di aziende terze, di aziende clienti. E ovviamente il focus dei ragazzi nella ideazione dei progetti che abbiamo chiesto loro e poi nostra nella fase di valutazione delle loro idee, delle loro proposte, è stata su quali SDG, su quali obiettivi di sviluppo sostenibile fossero i maggiori beneficiari di questo business model immaginato. I criteri con cui abbiamo valutato quindi le proposte sono stati la forza, la chiarezza di descrizione anche degli impatti degli SDG, sugli SDG beneficiari, una lucidità di fattibilità della proposta, il fatto che fosse verosimile, diciamo, che un'azienda potesse implementare o offrire il business model proposto, e poi l'originalità, ovviamente, un premio, diciamo, di capacità di visione e di immaginazione di quali fossero le aree e gli spazi di manovra e di proposta più urgenti e che offrissero le maggiori opportunità. Una cosa che mi è piaciuta molto in fase di elaborazione di questa Sustainability Challenge e poi valutando le idee proposte, è che tutti i 16 giovani, giovanissimi studenti professionisti coinvolti hanno avuto capacità di vedere, immaginare davvero quali potessero essere le urgenze, forse perché, Claudia, Leonardo, Lorenzo e Nicolò ce lo diranno tra poco, in prima persona vivono, sono toccati appunto da queste esperienze, da queste urgenze di cui poi appunto hanno immaginato, ideato ipotetiche soluzioni. Nello specifico l'idea che tra poco ci verrà illustrata si preoccupa, diciamo, di toccare, di risolvere una generale insoddisfazione forte, in particolare appunto in questa Next Generation che stiamo cercando di intervistare, di portare al microfono rispetto ai workplace, agli ambienti di lavoro, e come già anticipato dalla professoressa Lombardi prima, il tema dello spopolamento dei borghi, il fatto che in parte fisiologicamente le opportunità si concentrino, si accentrino in centri nevralgici, in metropoli, e che si abbia la sensazione, diciamo, di essere e di sentirsi sempre estremamente periferici se non ci si trova, se non ci si localizza appunto in uno di questi centri nevralgici. Chiedo quindi, ragazzi, di adesso intervenire facendo ovviamente come se foste a casa vostra, come se foste appunto a casa di Andrea, e raccontarci ancora una volta il vostro smart borgo, dalle sue origini, da dove appunto l'avete immaginato la prima volta, fino appunto all'essere un'azienda che lo sta mettendo in atto.
Sì, ciao a tutti, io sono Lorenzo Marchetti, sono all'ultimo anno del Master in International Management. Mi manca solo la tesi. Appunto, la tesi si baserà proprio sull'unione di smart working e borghi, perché è un tema che penso sia il futuro, parte del futuro del mondo del lavoro, soprattutto oggi che è tornato anche d'attualità col ministro della pubblica amministrazione che sta richiamando in sede la gran parte dei lavoratori, con le grandi aziende tecnologiche degli Stati Uniti che anch'esse stanno richiamando in sede, e con i dipendenti invece che dopo questo anno e mezzo di sperimentazioni smart working vogliono rimanere invece a casa. Quindi c'è questa diatriba e la risposta giusta si può trovare, come spesso troviamo, appunto dai numeri che suggeriscono che il 60% della generazione Y e Z dichiara che lo smart working debba diventare il nuovo normale, e questo mette a rischio le aziende che non sapranno cogliere quelle che sono appunto le richieste delle nuove generazioni, dei nuovi talenti, e che rischieranno in tal modo di perdere appunto il capitale umano che è la base del vantaggio competitivo della maggior parte delle aziende. Poi il 20% è la percentuale dei lavori insoddisfatti con la propria postazione di smart working, quindi questo è un dato che va dall'altra parte, che testimonia il bisogno invece di cercare di migliorare questo, che è un nuovo strumento che stiamo imparando a conoscere. E infine la terza componente della ricetta di Smart Borgo sono appunto i borghi. 5.627 è il numero dei borghi a rischio spopolamento dovuto a uno stato di abbandono avanzato. Quindi da qui questi numeri messi tutti insieme creano l'idea, l'idea di Smart Borgo, che nasce, diciamo, per gioco con io e Claudia, che sentirete subito dopo, che siamo appunto in smart working, cioè, da un hotel addirittura, perché ci hanno messo a vivere lì, e lì è la nostra postazione, con un wifi precario. Stiamo tornando a casa, ci siamo fermati con l'auto rotta davanti a un borgo, e nel rimettere l'acqua nel radiatore vedevamo appunto questo borgo bellissimo e ci chiedevamo come mai non potessimo fare smart working da lì piuttosto che da un hotel. Quindi questi numeri forti, qualcosa da migliorare nello smart working, ma grande potenziale. I giovani che lo trovano molto attrattivo come strumento, e trovano attrattivo anche il turismo in queste fantastiche peculiarità italiane, da qui nasce appunto l'idea di Smart Borgo.
E quindi è molto interessante, perché parte dalla realtà e tra l'altro mette insieme un po' il dibattito degli ultimi anni, perché pre-pandemia anche da noi qui dentro si sentiva solo parlare di mega cities e di inurbamento. In realtà adesso abbiamo un po' rivisto le posizioni tutti, no? Anche in termini di valori immobiliari. Quindi voi siete partiti da una necessità della vostra generazione e anche vostra, ci stavi raccontando. Chi mi racconta cos'è effettivamente la vostra proposta? Cioè, come si concretizza? Cos'è che vediamo nella vostra proposta?
Eccomi, sono Leonardo Pergola e volevo... Secondo me il modo più facile per presentarla è facendo un esempio, immaginandosi il caso tipo in cui un'azienda può mettersi in contatto con Smart Borgo per iniziare una partnership di questo tipo. Noi ci immaginiamo un'azienda che appunto abbia ben chiaro quanto ha necessità di perfezionare lo smart working ai fini di attrarre nuovi talenti, possa essere e sicuramente sarà una fonte di vantaggio competitivo in questo periodo, sia dal punto di vista della maggiore soddisfazione dei dipendenti, ma soprattutto riferito al dato che diceva prima Lorenzo, cioè che il 60% della generazione YZ vuole che questo diventi il nuovo normale, e quanto per attrarre nuovi talenti questo offrire uno smart working nelle modalità ottimali, preferite dai giovani, ma da tutta la popolazione, sarà fondamentale per avere successo in futuro. Diversi studi testimoniano infatti quanto, oltre alla compensazione fissa, la presenza di benefit e modi di fruire il lavoro differenti può essere un fattore di differenziazione nell'offerta quando si cerca di attrarre dipendenti capaci. Quindi ci immaginiamo un'azienda che sia in crescita, che abbia bisogno di nuovi posti e postazioni per i suoi dipendenti e abbia allo stesso tempo bisogno di nuovi modi per premiare i suoi dipendenti che magari sono dimostrati più capaci, più bravi, e vuole distinguersi nella proposta che fa alle persone che assume. Pertanto un'azienda di questo tipo contatta Smart Borgo. Noi ci immaginiamo, di fronte a questo contatto, forniremmo una serie di possibili luoghi in diversi borghi caratteristici, inizialmente in una prima fase con un approccio più tailor-made, su commissione, diciamo, in cui si sviluppa in partnership con l'azienda che tipo di luogo si vuole, quanto distante dagli uffici centrali dell'azienda, a partire da una preselezione svolta da noi che si basa su le caratteristiche del borgo, in particolare un misto di quanto sia in per sé attrattivo il borgo e quanto però possa avere impatto investire lì. Quindi pensiamo a borghi molto belli che però sono in fonte di spopolamento. Uno che ne so mi viene in mente può essere Trevi nel Lazio, perché io sono di Roma, è molto vicino, è bellissimo dal punto di vista naturalistico, da diversi punti di vista. E quindi si sviluppa un luogo in cui si possano mandare per un periodo di tempo limitato, 2, 3, 4 settimane a rotazione, dei dipendenti a fare smart working in un luogo che è pensato per lo smart working, al contrario da casa. In una seconda fase ci immaginiamo che le aziende scelgano da un portfolio di luoghi già creati o già adibiti allo smart working. Questo permette magari un minore impatto, diciamo, pubblicitario all'azienda, che quindi non arriva quando già è stata avvenuta una parte dei lavori di riqualificazione, però al tempo stesso una più rapida esecuzione del tutto. A questo punto, una volta l'azienda in collaborazione con noi ha individuato il borgo, ha visto i luoghi che abbiamo scelto per lo smart working e li ritiene adatti, verificato la connessione, tutta una serie di step che servono per questo processo, si definisce appunto per quante settimane, quanti lavoratori vogliono venire e inizia il progetto vero e proprio. Ciò porta all'azienda appunto i vantaggi che diciamo prima di attrattiva ai nuovi dipendenti, ma secondo gli studi più recenti e testimoniano lo smart working porta a un aumento di produttività, in particolare se fatto in condizioni pensate per lo smart working e non, diciamo, improvvisate a casa. Quindi una maggiore produttività e una maggiore soddisfazione. Questi sono i vantaggi principali per l'azienda.
Ok, quindi da una parte un assessment di quali possono essere i borghi appunto in cui lo spopolamento incontra maggiormente una esigenza di riqualificazione territoriale. Dall'altra parte segmenti di popolazione aziendale che è particolarmente giovane, predisposto al lavoro da remoto, che possa addirittura concepire di lavorare in un borgo come una sorta di premio, diciamo, di performance. Queste due parti che si incrociano nel dire bene, d'accordo, c'è un trend di smart working, di lavoro da remoto, possiamo immaginare appunto di offrire ad un'azienda che sia in grande espansione da un punto di vista di nuove assunzioni, di esigenza, diciamo, di nuovi spazi, questo servizio che appunto risponde a esigenze diverse, non da ultimo, come ci spiegavate ragazzi, anche l'attrazione di talenti, il premio della performance. Nicolò, a questo punto c'è qualcosa che ci puoi dire sugli impatti di questo progetto? Cioè dove va a cadere questa offerta che voi appunto avete immaginato sul grande tema della sostenibilità, che voi avete abbracciato, e questo noi l'abbiamo particolarmente apprezzato nella valutazione, una sostenibilità che è ambientale, economica e sociale al tempo stesso, no? Quindi una sostenibilità polifonica, diciamo.
Esatto, perché come dicevi benissimo, la sostenibilità per noi è molto importante ed è il centro un po' del nostro progetto. E innanzitutto mi presento anch'io, sono Nicolò Ronchi, anch'io laureando magistrale in International Management all'Università Bocconi. E come dicevi giustamente, Smart Borgo avrà un impatto importante da un punto di vista di sostenibilità. In particolare avremo un impatto su 3 degli SDG dell'ONU. Il numero 8, che è quello sul lavoro dignitoso e crescita economica. Il numero 11, che è quello sulle città e le comunità sostenibili. Ma anche sul numero 13, cioè quello sulla lotta al cambiamento climatico. Per quanto riguarda l'SDG 8, cioè quello sul lavoro dignitoso e crescita economica, il primo impatto sarà sicuramente quello di una crescita economica diretta del borgo, che abbiamo stimato essere circa 800 euro al mese a dipendente, crescita dovuta a spese come supermercati, ristoranti e bar, sostenute nella quotidianità da lavoratori smart working nel borgo. Un secondo impatto sarà sicuramente, come diceva prima Leonardo, quello di un aumento di produttività media dei dipendenti, grazie appunto alle migliori condizioni di smart working. Aumento di produttività che un report del Politecnico di Milano ha stimato essere tra il 5 e il 6%, quindi comunque una cifra molto importante. Nel medio-lungo termine, invece, pensiamo che questa produttività non solo possa riguardare i lavoratori proprio di Smart Borgo, ma grazie anche a una maggiore contaminazione di idee, a una cross-pollination e spillovers, possa addirittura andare a riguardare altre attività produttive della zona. Il terzo impatto sarà quello sull'occupazione, quindi un aumento dell'occupazione. Nel breve questa sarà principalmente trainata da un aumento della domanda, dovuto appunto, come dicevo, alla crescita economica diretta del borgo. Nel medio, quello che noi pensiamo e che ci auspichiamo è che si diffonderanno nuovi servizi accessori, come appunto nuovi bar, nuovi ristoranti, nuove attività commerciali. Mentre sul lungo andare, pensiamo anche che questo grande clima di contaminazione di idee porterà addirittura alla creazione di nuove aziende innovative nel borgo. Infine, l'ultimo impatto, sotto impatto, diciamo, dell'SDG 8, è quello sul turismo. Crediamo sia molto probabile che un dipendente che abbia trascorso 2 settimane, diciamo, in un bellissimo borgo come può essere Spoleto o Trevi, possa poi tornare in futuro a trascorrere qualche giorno di vacanza. Perché un altro punto importante è che noi pensiamo che i lavoratori, come ci immaginiamo noi Smart Borgo, è con i lavoratori che a rotazioni trascorreranno un periodo da 2 settimane a massimo un mese nel borgo, quindi non sono periodi eccessivamente lunghi che impediranno ai lavoratori di tornare a casa dalle proprie famiglie, ma sono comunque brevi periodi di tempo. Per quanto riguarda invece gli ultimi 2 SDG, ovvero l'11 e il 13, il nostro lavoro è sicuramente un lavoro di riqualificazione del patrimonio immobiliare dei borghi stessi, che ovviamente contribuirà alla salvaguardia del patrimonio sia culturale ma anche paesaggistico dei borghi. Spostando poi i lavoratori dai centri urbani ai borghi, andremo a decongestionare e quindi anche a ridurre l'impatto ambientale delle città. Quindi collegandomi velocemente all'ultimo punto, l'ultimo impatto che abbiamo quantificato è quello sull'SDG 13, cioè su cambiamento climatico, lotta al cambiamento climatico. Smart Borgo avrà un impatto significativo appunto anche sul clima. Abbiamo stimato essere di circa 700 kg all'anno la riduzione di emissioni di CO2 è dipendente, dovuta sicuramente ai minori spostamenti casa-ufficio, che saranno la conseguenza naturale di dislocamento del lavoratore dai centri urbani al borgo.
Ok, grazie. È molto interessante anche il fatto che abbiate messo dei numeri lungo tutta la vostra presentazione, che poi è stato uno dei motivi per cui la vostra proposta è stata quella vincente, perché era quantificava gli impatti. Tra l'altro, adesso ci sarebbero un paio di cose in conclusione da dire. Una che mi interessa sapere se avete già in mente degli step di implementazione possibili per il progetto. E l'altra, però la dico dopo che mi avete raccontato questa, la dico dopo. Ditemi se avete, cioè vi volevo poi invitare a propagandare, però intanto ditemi quali sono gli step del progetto, se li avete già previsti. Claudia, magari puoi fare
sì.
Tu?
Sì, ciao a tutti, mi presento al volo, sono Claudia Patani, anch'io sono laureata in management e sto attualmente lavorando in un'azienda leader nel settore dell'eyewear. E allora, sì, parlando un po' più concretamente di come abbiamo pensato di strutturare il processo per Smart Borgo, il punto di partenza, un po' come diceva anche Leonardo, era proprio quello di andare ad individuare delle partnership strategiche, quindi, e poi ovviamente la ricerca e l'individuazione del borgo. Quando parliamo di partnership strategiche ci riferiamo ad esempio alle regioni o all'Associazione Nazionale Comuni Italiani, che ci potrebbero quindi aiutare nella ricerca dei comuni o nello stanziamento di eventuali incentivi. Ma parliamo anche di partner immobiliari per effettuare ad esempio le ristrutturazioni o partner delle telecomunicazioni, poi responsabili della digitalizzazione del borgo. E una volta poi individuato il borgo, supportati anche dai partner strategici, l'idea quindi è quella di andare ad acquistare il borgo e gli immobili all'interno del borgo ed eventualmente affittarli questi immobili, e individuato borgo, individuati immobili, poi procederemo quindi con quella che è una riqualificazione degli stessi, con la creazione poi di veri e propri hub attrezzati per ospitare, diciamo, gli smart workers. E come ultimo step, non per importanza, sempre come diceva Leonardo prima, sarà poi quindi la ricerca e la selezione delle aziende che meglio si prestano a far parte di questo progetto, che manderanno quindi i propri dipendenti a vivere questa esperienza di lavoro alternativa e limitata appunto a un paio di settimane e circondati dalla bellezza che offre il nostro patrimonio culturale e artistico. Quindi questo è un po', diciamo, il flusso logico per l'attuazione del progetto.
Grazie Claudia, è molto chiaro. Tra l'altro prima, adesso con quello che dicevi tu e con quello che dicevate prima, mi è venuto in mente, ma lo dico solo come commento, che in effetti anche negli obiettivi del Ministero del MIBACT, che ha la delega per il turismo, c'è proprio quello di fare un turismo, di guidare un turismo un pochino più distribuito, soprattutto ai fini della sostenibilità, per evitare congestioni nelle città tipo Firenze e Venezia, quindi comunque andrebbe anche in quella direzione lì. Vi chiederei un'ultima cosa: se un'azienda, tanto a noi, cioè il nostro podcast è ascoltato essenzialmente dalle aziende di Ambrosetti Club, dei nostri network, se qualcuno fosse interessato ad approfondire, voi non avete ancora una startup, però l'idea l'avete valutata e quindi ci potrebbe essere un'azienda o più aziende interessate, come si fa a entrare in contatto con voi?
Allora, noi stiamo valutando l'ipotesi nei prossimi mesi appunto di partire magari con un'azienda in un luogo sperimentale per sperimentare questo modello e testarlo in modo vero e proprio, magari con sul suggerimento anche in realtà dei nostri mentor nella challenge. Ci hanno consigliato di cercare il supporto di alcune banche locali e magari possono permettere di offrirlo a un prezzo ridotto. Pertanto abbiamo creato una mail che è info.smartborgo@gmail.com nel caso ci fossero aziende interessate per pensare a questa prima sperimentazione. Ovviamente il fatto di essere i primi porta alcuni vantaggi in termini di completa customizzazione della strutturazione di questa modalità e di essere proprio un ambassador, diciamo, di questa riqualificazione.
Bene, grazie. Ragazzi, vi ringrazio della partecipazione. Spero che ascoltino in tanti. Volevo chiedere un commento finale alla professoressa Lombardi, perché è il suo argomento. Cosa dice, professoressa, di questo progetto? Possiamo dargli anche una, non lo so, una visibilità anche tramite le sue attività del Politecnico? Cosa consiglia?
Ma oltre al Politecnico, direi anche la rete dell'Università per lo Sviluppo Sostenibile, di cui sono presidente, potrebbe avere interesse nel valorizzare questo lavoro, tra l'altro di studenti e studentesse delle nostre università, quindi assolutamente importante. E dico anche che l'Eurispes ha lanciato recentemente un osservatorio sui borghi e il progetto Borghi potrebbe essere messo in connessione con quanto sta facendo questo osservatorio, di cui sono membro del comitato scientifico, per cui teniamoci in contatto e in bocca al lupo.
Assolutamente, e quando distribuiremo questo podcast, che è aperto a tutti, lo ricordo, è su Spotify, su Google Podcast, su Apple Podcast, quindi è accesso pubblico, però noi poi lo rilanciamo sui nostri social, incoraggio anche voi a fare lo stesso e ci metteremo anche questi riferimenti. Adesso io vi ringrazio. Giorgia, hai un commento finale?
Questo mi sembra un ottimo progetto per sdoganare i nomadi digitali e farli addirittura diventare parte della cultura corporate. Quindi in bocca al lupo ai ragazzi, in bocca al lupo a Smart Borgo e a presto.
E allora grazie a tutti, vi saluto e ci sentiamo se ci sono degli sviluppi, vi teniamo sott'occhio. Grazie ragazzi, grazie professoressa.
Grazie a voi.
Grazie.